Novembre del 54 avanti Cristo. Siamo in Britannia e Giulio Cesare sta facendo i preparativi per lasciare la Britannia per sempre. L'anatra arrosto sembrava a portata di mano quando l'esercito giunse all'accampamento principale dietro la lunga spiaggia sabbiosa. Purtroppo Cassivellauo aveva idee diverse. Con ciò che gli era rimasto dei suoi cassi appena sconfitti, aveva fatto visita ai Canzi e ai Regni, le due tribù che vivevano a sud del Tamigi, e aveva messo assieme un altro esercito. Però attaccare quel campo per i britanni era come spezzare la mano battendola contro un muro di pietra. I britanni, tutti a piedi, con il petto scoperto, si lanciarono contro i difensori arroccati sulle fortificazioni e furono abbattuti dai giavellotti come altrettanti bersagli in un campo di addestramento. Cassivellauo implorò pace e si sottomise e firmò un trattato secondo il volere di Cesare. Poi consegnò degli ostaggi. Si era a fine novembre, secondo il calendario, ma all'inizio dell'autunno, secondo l'andamento delle stagioni. L'evacuazione ebbe inizio, ma dopo il controllo personale di tutte le 700 navi, Cesare decise che il rientro doveva avvenire in due fasi. Carichiamo tutto ciò che possiamo sulla metà della flotta in buone condizioni, disse a Irzio, Trebonio e Sabino, Quinto Cicerone e Atrio. Imbarcheremo poi su quella mezza flotta tutta la cavalleria e gli animali da soma, ma non i muli delle centurie, più due legioni, e li manderemo per primi a Porto Izio. Poi le navi potranno ritornare vuote e prelevare me e le ultime tre legioni. Trattenne con sé Trebonio e Atrio. Gli altri legati ricevettero l'ordine di salpare con la prima flotta. Sono lieto e lusingato per l'invito a rimanere, disse Trebonio, osservando le 350 navi spinte nell'acqua. Erano i vascelli che Cesare aveva fatto costruire espressamente sulle rive della Loira. Le murate particolarmente basse di queste navi si rivelarono molto pratiche. Non era possibile caricare animali imprevedibili come i cavalli prima che le navi fossero spinte in acqua, però appena i vascelli furono sicuri e stabili, ogni nave venne collegata alla terraferma con delle passerelle lunghe e larghe su cui i cavalli furono fatti passare così rapidamente che non ebbero il tempo di spaventarsi. Non male, in mancanza di una banchina, commentò Cesare soddisfatto. Le navi saranno di ritorno domani e noi tutti potremo partire. Invece il domani spuntò tra le fauci di una tempesta di nord-ovest, che non agitò molto le acque al largo, ma impedì il ritorno delle 350 navi migliori partite il giorno prima. Oh, Trebonio, questo paese non mi porta fortuna, gridò il generale nel quinto giorno della burrasca, tirandosi ferocemente i peli della barba non rasata. Siamo come i greci sulla sponda di Ilio, commentò Trebonio. Quell'osservazione sembrò provocare la reazione della mente del generale, che volse gli occhi chiari e freddi al suo legato. Ma io non sono Agamennone, disse a denti stretti, e non ho intenzione di restare qui per 10 anni. Si voltò, chiamando a gran voce: Atreo! Il prefetto del campo arrivò tutto agitato. Sì, Cesare, i chiodi dei battelli che abbiamo qui terranno? Probabilmente in tutti, forse, salvo forse una quarantina. Allora, useremo questo vento di nord-ovest. Fiato le trombe, Atreo, voglio che tutti e tutto siano a bordo di quelle navi, escluse le 40 di cui tu mi hai parlato. Ma non ci possono stare, gemette Atrio scioccato. Li metteremo dentro stretti come pesci salati in un barile. Se si vomitano addosso l'un l'altro, tanto peggio per loro. Potranno tutti quanti fare un bagno con l'armatura indosso appena saremo a Porto Izio. Saperemo nel momento in cui l'ultimo uomo e l'ultima catapulta saranno a bordo. Atrio deglutì a fatica. Dovremmo abbandonare una parte dell'equipaggiamento pesante, disse con voce fioca. Cesare alzò le sopracciglia. Io non lascio indietro le mie macchine da guerra, né ci lascio i miei attrezzi e non ci lascio nemmeno un soldato. Non lascio neppure uno dei non combattenti, né uno degli schiavi. Se tu non riesci a farli stare tutti nelle navi, Atrio, ci penserò io. Non erano parole a vanvera, e Atrio lo sapeva. Sapeva pure la sua carriera che dipendeva dalla capacità di fare ciò che il generale voleva e poteva fare con efficienza e velocità sbalorditive. Quindi Atrio smise di protestare e diede ordine di far suonare le trombe. Trebonio stava ridendo. «Cosa c'è di tanto divertente?» domandò Cesare con freddezza. No, non era il momento di fare battute di spirito. Trebonio ritornò serio in un istante. Nulla, Cesare. Oh, assolutamente nulla. La decisione fu presa circa un'ora dopo il sorgere del sole. Per tutto il giorno le schiere dei non combattenti si diedero da fare caricando sulle navi le massicce e preziose macchine da guerra di Cesare. Gli attrezzi, i carri, i muli riuniti sulla spiaggia. Gli uomini attesero finché le navi non furono in mare sulle onde agitate. Spinsero loro stessi e poi arrampicandosi sulle scalette di corda. Cesare si affacciò al parapetto fra i due nocchieri che manovravano i remi e il timone e osservò le miriadi di luci simili a lucciole spargersi nell'impenetrabile oscurità dell'oceano. Vale, Britannia. Non sentirò la tua mancanza, ma quali menzogne si nascondono nel grande spazio lontano, dove nessun uomo ha mai navigato? Questo non è un mare piccolo, questo è un potente oceano. Il grande Nettuno vive qui, non nel catino del Mar Nostrum. Forse, quando sarò vecchio, avrò fatto tutto ciò che il mio sangue e il mio potere esigono, prenderò una di quelle solide navi di quercia, quelle dei Veneti, alzerò le vele di cuoio e andrò a Occidente per seguire il sentiero del sole. Navigherò nelle nebbie senza tempo e la gente saprà che io sono stato assunto nel regno degli dèi. La mia Giulia è là, mia figlia. Il popolo lo sapeva. L'hanno cremata nel foro. E hanno eretto la sua tomba in mezzo a quelle degli eroi. Ma prima devo fare tutto ciò che comandano il mio sangue e il mio potere. Le nuvole correvano nel cielo. Ma la luna non era abbastanza luminosa e le navi rimasero riunite, spinte così forte dai venti che le vele di tela erano gonfie come donne gravide e il ricorso alla voga non fu quasi mai necessario. La traversata durò 6 ore e la nave di Cesare entrò in Porto Izio all'alba, seguito dalla flotta ancora in perfetta formazione. La sua fortuna era ritornata. Non era stato sacrificato nulla al dio Nettuno, nemmeno un uomo o un animale o una macchina da guerra.
Sicura sonda, sicura sonda.